Da molto tempo non partecipo alle riunioni degli organismi del nostro partito. Le mie scelte di vita, operate con la necessaria radicalità, mi hanno spinto a decidere così. Non è stato facile, come tutto il resto, ma era e sarà giusto così. Però oggi credo sia mio dovere prendervi pochi minuti per dire quanto mi sembri sbagliato e quanto mi angosci quello che sta accadendo. E per rivolgere un invito e un appello a tutti, ma in particolare a compagne e compagni e amici con i quali abbiamo condiviso un lunghissimo tratto di strada e con i quali abbiamo lavorato, abbiamo vissuto tante vittorie, tante sconfitte, tanti momenti belli e tanti momenti difficili, perché non si separi la loro strada dalla strada di tutti noi. E lo faccio non usando l'argomento tradizionale, l'invito all'unità, pur necessario, ma lo faccio con qualcosa di più, dicendo che delle loro idee, del loro punto di vista, del loro senso critico, il Partito Democratico ha bisogno. Io penso allo smarrimento e al dolore che stanno provando le persone che in questi 10 anni hanno creduto nell'idea e nella novità del Partito Democratico. Il PD non nasce da nulla. C'è una storia dietro il nostro cammino. Un cammino lungo che tutti, nessuno escluso, dovremmo tenere sempre nella mente e nel cuore. La storia non comincia con nessuno di noi, mai. Per la prima volta dal Novecento, la grande maggioranza delle forze riformiste di questo Paese, eredi di coloro che combattendo uniti il regime avevano riconquistato la libertà per tutti, si sono incontrate nel Partito Democratico. Caduto il muro, finite le ideologie, non c'era ragione per la quale i riformisti non dovessero unirsi, non dovessero proporsi come governo possibile di questo Paese. Prima del 1989 queste forze erano state legittimamente separate l'una dall'altra, ma dopo, quando sono state divise, lo sono state solo per le proprie logiche di contrapposizione. Vogliamo ricordarci, per una volta, che nel 1994, se i progressisti e i popolari fossero stati uniti, avrebbero stravinto le elezioni e Berlusconi non avrebbe governato l'Italia. Vogliamo dirci che se l'esperienza del primo governo Prodi, quello dell'Ulivo, fosse proseguita, la storia italiana avrebbe avuto un altro corso? Vogliamo dirci, lo ha ricordato Piero prima, che dopo le elezioni del 2006, per responsabilità delle forze più estreme, nella coalizione successe di tutto, la maggioranza che in Parlamento votava contro il governo, le manifestazioni contro l'esecutivo con la presenza dei ministri dello stesso? E vogliamo dirci che se non vi fosse stata la divisione nella sinistra, Romano Prodi nel 2013 sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica. La sinistra, quando si è divisa, ha fatto male a se stessa e al Paese, e questa è la verità. È stato proprio questo, nel tempo, il demone della sinistra. La malattia è di natura politica e ridurla ai caratteri delle persone è una scorciatoia facile, come lo è cercare, personalizzando, i capri espiatori di una sindrome ben più profonda. Il PD era nato per superare tutto questo. L'idea del Lingotto, lo ha ricordato Matteo, non era solo costruire la sintesi tra cattolici, democratici e sinistra, era fare un partito del tutto nuovo, per identità, per programma e per forma. Un partito del nuovo millennio, davvero riformista e davvero radicale nel suo riformismo. Non ossificato in correnti, male che non smette di devastare il PD, ma terreno di partecipazione autentica, capace di innovazioni coraggiose e ben saldo sulle sue radici profonde. Un partito della sinistra, non un indistinto. Quanto male ci hanno fatto le folle sui partiti della nazione o le stupidaggini sul fatto che non esistono più destra o sinistra. Ci stanno pensando Trump e la Le Pen a ricordarci la meravigliosa differenza che esiste tra chi pensa ad una società delle opportunità sociali e dell'inclusione umana e chi considera poveri e immigrati come pericoli o relitti da rimuovere. Il PD è ancora oggi, anche per merito di tutti i segretari che sono venuti dopo di me, la forza che può da sinistra immaginare di costruire una maggioranza nella società, prima che in Parlamento. C'è una cosa a cui tengo particolarmente. Combattete sempre l'idea che in questo Paese la sinistra sia obbligatoriamente minoranza, perché se lo è, allora sono minoranza le ragioni dei diritti, della giustizia sociale, delle libertà di scelta, sono minoranze i più poveri. Per questo, fosse anche solo per questo, la sinistra non può permettersi di essere minoranza per scelta, non ne ha diritto. La sinistra democratica deve coltivare l'obiettivo di conquistare consensi ampi in virtù della forza, della radicalità e della coerenza della sua proposta. E consentitemi di dirlo con affetto e con un sorriso, non sarà con la parola d'ordine della rivoluzione socialista che questo accadrà. Il PD nacque per fusione, non per scissione. Io ne ho vissute di separazioni. Quella di Rifondazione, ad esempio, quando Occhetto, con un coraggio che mai gli è stato pienamente riconosciuto, salvò e trasmise in avanti la storia migliore del PC. Non ero d'accordo con chi fece quella scelta di rottura, ma rispettavo il loro travaglio, la profondità di un dissenso che nasceva da idee, da posizioni e solo da quelle. Due sociologi francesi hanno descritto questa fase storica, quella che stiamo vivendo, come la stagione delle passioni tristi, e temo che abbiano ragione. Dentro questa dimensione io iscrivo la possibilità che si possa rompere oggi il più grande partito della sinistra europea per una questione che rischia di non restare scolpita nei libri di storia. So bene che esistono contratti più di fondo, ma all'opinione pubblica appare fin qui una questione interna di procedure e di tempi, perché le differenze ideali, programmatiche, politiche e persino quelle su grandi questioni etiche sono legittime in un partito come il PD e per me vitali, perché il PD è un partito che non può mai essere né un monocolore culturale né un partito personale, ma una comunità aperta, fatta di differenze, unita da un comune sentire e da un comune sperare. Da tempo sono allarmato per la bulia della sinistra di fronte alla fase di più grande sconvolgimento storico che la nostra generazione abbia conosciuto. Tutto si sta rivoluzionando, il modo di lavorare, di distribuire la ricchezza, di sapere, di comunicare, di essere in relazione, persino di stabilire rapporti tra le persone. La precarietà è diventata il segno devastante di esistenze appese. Le tecnologie riducono lavori e la formazione, ancora non diventata cuore sociale e culturale della sinistra, non prepara al nuovo, non educa ad un mondo che la politica stessa sembra non capire e non interpretare. Siamo immersi nella più lunga recessione degli ultimi due secoli. L'Occidente è segnato da grandi ondate migratorie, i mutamenti demografici stanno sconvolgendo il welfare. C'è o no materia per una grande e ambiziosa riflessione collettiva della sinistra, nel momento in cui, per non averla fatta, la sinistra in tutto l'Occidente è ormai ridotta ai margini? La destra questa riflessione l'ha fatta, con consenso, e se ne vedono i segni inquietanti. Ci accorgiamo che oggi vengono pronunciate come fossero normali parole di odio e di discriminazione che ieri erano impronunciabili. La sinistra ha subito il dovere di opporsi, anche in termini valoriali, a tutto questo. E ora la cosa che mi sta più a cuore da tempo. La democrazia oggi fa fatica, sembra incapace di guidare un mondo troppo veloce per le sue regole, sembra stretta nell'alternativa tra un inquietante bisogno di semplificazione, persino autoritaria, e il mito della democrazia diretta. La democrazia, dobbiamo saperlo, non è manna dal cielo. È stata un'eccezione nella storia umana. Vive se è trasparente, se decide, se funzionano i controlli, ma vive anche se è capace di immaginare nuove forme di partecipazione e di sussidiarietà dal basso che coinvolgano e responsabilizzano i cittadini, sottraendoli così alla subalterna ed esclusiva pratica dell'invettiva. La democrazia vive se i governi sono stabili. Guardate, teniamolo presente, può essere davvero devastante la prospettiva di nuove elezioni, nelle quali non ci siano maggioranza e governo possibili per la seconda volta. E dico la mia opinione per quello che vale. Sbaglierebbe chi pensasse che il modo migliore di contrapporci ai 5 Stelle sia la costruzione di nuovo di una grande alleanza contro. Non sarà il consociativismo a sconfiggere l'antipolitica, sarà il riformismo vero. E fatemi aggiungere che se ora la prospettiva è un sistema proporzionale, con tanti partitini capaci di condizionare il governo e decretarne l'instabilità, con le preferenze che personalmente considero lo strumento più perverso del rapporto tra eletti ed elettori, rapporto che solo il collegio uninominale rende trasparente e virtuoso. Se la prospettiva è il ritorno ad un partito che sembra la Margherita e ad un altro che sembra i DS e a coalizioni eterogenee tenute insieme da logiche di potere, se tutto questo è vero, allora non chiamatelo futuro, chiamatelo passato, è la parola giusta. Un PD più debole? Un centrosinistra dilaniato da polemiche? Aiutano ad affrontare queste sfide, aiutano ad evitare che prevalgano ovunque, come sta accadendo, forze la cui intenzione è la distruzione della più grande conquista del dopoguerra, l'Europa unita? La domanda è questa, è l'altezza della nostra sfida. Un partito non vale per se stesso, vale per gli altri. Dobbiamo abituarci a convivere tra di noi, a essere di volta in volta maggioranza e minoranza. Così si sta in un partito, ma stando insieme, sempre rispettandoci e valorizzandoci, perché il carattere ricco, articolato, di arcobaleno dell'identità di un partito che poi ha un programma e una linea è una sua ricchezza. Vi devo dire la verità, guardandolo più da lontano, oggi il PD sembra spesso più impegnato in interminabili discussioni per decidere ciò che conviene ai singoli, piuttosto che per decidere ciò che è più giusto per gli altri. Ciò che dovremmo fare, vorrei dirla in questo modo, e non pretendo che applaudiate, meno riunioni di corrente e più rappresentanza di bisogni sociali. Noi siamo figli di gente che ci ha educato così. Non pensavano a se stessi o a cosa conveniva loro, i ragazzi che uscirono finalmente liberi da Via Tasso dopo la liberazione. Non pensavano a se stesse le donne che, affermando i loro diritti, hanno scosso l'Italia facendola diventare moderna. Ne lo facevano i cattolici che affermavano la pace quando la guerra sembrava ovvia. Non pensavano a se stessi gli operai che scioperavano contro il terrorismo. Noi siamo figli di questa storia e di molto altro e non dobbiamo mai dimenticarlo. Ho finito, mi scuso, ma sentivo il dovere di essere con voi oggi, perché spero che questa bandiera, questo simbolo, questa idea di unità comunque non vengano ripiegati e messi in soffitta. Io penso che del PD, di una comunità di sinistra aperta, popolare, riformista e moderna, l'Italia e l'Europa abbiano un grande, disperato bisogno. State uniti. Ne va del destino, del futuro, della sinistra e dell'Italia.